Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelan.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all.
L'altro giorno ho visto un video, pensa, comunque, anche giuro, io giuro, perché poi dite, racconti le cose e poi non le fai veramente. Io sto cercando di disintossicarmi dai social network, li sto usando il meno possibile, ogni tanto capita. Ho visto un video molto carino, molto divertente, di una ragazza che si è pitturata sul mento. Vi ricordate quando, questa è una citazione per i più anziani, Mentino e Mentana, quando certo. Marco Columbro e la Cuccarini o Loretta, non la Carlucci?
No, secondo me la Cuccarini.
La Cuccarini. Marco Columbro e la Cuccarini si dipingevano delle facce sul mento, giravano l'inquadratura e sembrava che cioè usavano la bocca come la bocca del pupazzetto.
Sì, sì.
Una ragazza si è fatta la faccia di Benson Boone. Si è fatta la faccia di Benson Boone sul mento, con tutti i capelli qua nel gargarozzo, così. La bocca coincide e sembra che Benson Boone canti questa canzone a squarciagola quando proprio parte il ritornello. L'hai trovata?
No, non lo sto trovando.
Comunque, il mio riferimento è sempre Mentino e Mentana. Quando vedo queste cose qua, per me vince sempre Mentino e Mentana. Buongiorno a tutti, ragazzi. Siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Cattelant. Sigla! Buongiorno ragazzi, come va? Come state?
Bene,
tutto bene?
Sì.
Oggi è mercoledì? Bene, 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 bene. Devo dire tutto bene. Oggi è mercoledì 27 marzo, una puntata tutto sommato in relax per quanto ci riguarda qua, ve lo diciamo sempre, il che mi permette di arrivare col massimo delle energie questa sera, in seconda serata su Rai 2.
Bravo.
Grazie. Sapete chi c'è ospite?
No.
Volete saperlo?
Sì.
Chiedimelo bene.
Vai tu, Fosca, che sei più...
Ma chi è che viene da te questa sera?
Ti ringrazio per la domanda! Viene Gigi Buffon, The Legend, Gigi Buffon, Gigi Eros.
Tanto
oggi è una puntata che si incastra un po' tutta coi cognomi.
Mm-hmm.
Gigi Buffon, Gigi Eros, il duo comico e...
Però
la mia...
Gigi è il nome.
Infatti non so un cognome.
aspetta, sto per chiudere il cioè sì, no. Nomi e cognomi. Gigi Buffon, Gigi e Ross, sì. Ross è il cognome di Gigi, Gigi e Ross, no, coppia comica, spero davvero che questa sera facciano Tiziano Ferro,
bellissimo,
forse la cosa più divertente della storia, quando fanno l'imitazione di Tiziano Ferro che dice delle parole a caso nelle canzoni. Ce l'hai presente?
Sì, sì.
Una roba stupenda. E poi Dargen D'Amico. Viene Dargen D'Amico. Lo capite il collegamento?
Dunque.
Gigi Buffon.
D'Amico.
Ilaria D'Amico, Dargen D'Amico. Cioè, vedi, è tutto. Cioè, diciamo,
Gigi Ross cosa c'entrano?
Che è Gigi Buffon. Cioè, diciamo, c'è Gigi Buffon con gli altri due ospiti, concludiamo la famiglia. C'è Gigi e poi c'è D'Amico.
Che viaggio.
È la famiglia.
Pensa che ieri sera, prima di addormentarvi, ho pensato solo a questo. Ho detto, no, ma è incredibile.
Buon consiglio.
Non gliela diciamo.
Non farla sta roba.
No, la tengo per me.
Vai dritto, Buffon.
Guardate, come
se
fanno...
Se vuoi la riproviamo meglio.
No, ma come fanno i comici, prima di fare gli spettacoli veri, vanno a testare... Ho usato voi come test.
Brutta.
La leviamo, questa la tagliamo. Via. Questa la leviamo, la leviamo. Allora, oggi c'è la dottoressa Stefania Andreoli. Non è ancora arrivata qua, no. Perché le stanno facendo il test delle adenoidi. È qua sotto, c'è Nicola il portinaio che le sta controllando le adenoidi per evitare che anche oggi rida così.
Ma secondo te la puntata di oggi la possono capire tutti gli ascoltatori?
Questo dobbiamo chiederlo alla Fosca, non lo so, Fosca.
Sì, sì, guarda, c'è uno che insulta.
Sì,
è arrivato un messaggio, prima l'ho visto, per Maurizio. Anche Maurizio ha fatto dei riferimenti al Tini stamattina.
Ah, stamattina è...
Sì.
Che la gente poteva capire o no?
No.
Ah, no?
No.
Ah, quindi sei entrato...
ormai è un trend.
Sei entrato nel team altezzoso di Fosca.
Non ricordo.
Cioè, rappresentate l'elite. Ah, i soliti radical chic.
Sì.
Siete i soliti radical chic.
Ha fatto un brutto sogno?
Sì.
Ma i dettagli li avrebbe raccontati solo a pochi intimi.
Ah, no, tieni per te.
No, che avrei raccontato fuori onda, Fabio e Viola.
Puoi farlo in onda?
A noi?
Anche voi fuori onda.
Ah, fuori onda, non è una roba da raccontare in onda. Va bene. Allora, entra anche tu nel team degli altezzosi di Fosca. Sapete gli unici che sono rimasti amici del popolo chi sono? Io
quando
e Walter.
Vuoi.
Io e questo ragazzo qua. Allora, oggi è anche una giornata di un po' di ricorrenze. Questa mattina sembravo veramente l'almanacco di Sandrino. Tutto esaltato. Ultimamente, niente, mi esalto per le piccole cose, vedi? Questa cosa dei nomi, dei cognomi. E poi perché oggi ho...
Ma sei andato sull'Accadde oggi?
No. Sono qua. Una la so perché la so.
Certo.
L'altra è un altro video che ho visto contro la mia volontà. Che però in quel caso mi ha sorpreso in positivo. Perché oggi è l'anniversario di Back for Good dei Take That. Che mettiamo dopo. Nel 1995, uscita oggi.
Una delle 95.
Porco Giuda, 95. E qualche anno prima, una quindicina d'anni prima, oggi nasceva anche Cesare Cremonini, che salutiamo, gli facciamo tanti auguri. Mettiamo una canzone però del primo periodo in cui ci siamo innamorati di Cesare Cremonini, quando era il frontman dei Luna Pop. Abbiamo fatto un conciliabolo che è finito subito, abbiamo detto qualcosa di grande. Dai, boh, basta, ciao. Ok? Abbiamo scelto questa. Tanti auguri a Cesare.
Che hai vissuto una storia che hai bruciato e ora fingi che non c'è. Cos'è successo? Sei cambiata? Non sei più la stessa cosa? O sei ancora quella che è cresciuta insieme a me? Cos'è successo? Sei scappata? E conti anche la mia vita? L'ho cercata e l'ho provata solo in te. Ma c'è qualcosa di grande tra di noi, se lo vuoi, non c'è qualcosa di grande tra di noi che non puoi scordare mai, almeno se lo vuoi. Cos'è successo? Sei caduta troppo in basso e ora provi a risalire, ma è la fatica che non vuoi. Cos'è successo? La fortuna non ti ha mai abbandonata, ma ricordati il destino, non ti guarda in faccia mai. E c'è qualcosa di grande tra di noi che non potrai cambiare mai, almeno se lo vuoi. Ma c'è qualcosa guardare mai, almeno se vuoi.
so cosa fai, che cosa inventerai, puoi fingere di più di come farai.
Talmente male che sembriamo quasi registrati questa canzone, perché avevo la sensazione di dover aggiungere qualcosa, l'ho lanciata dicendo allora tanti auguri a Cesare e poi non mi avete più sentito. Avevo la sensazione di dover aggiungere qualcosa, ma poi dentro di me non c'era niente e quindi sono rimasto così col dito sul bottone, ho detto cosa faccio adesso, aggiungo, no ormai è passato troppo tempo, no adesso se... e ho spento come un vigliacco. Ho spento come un vigliacco. No, siamo in diretta. Avete... cosa possiamo dire per dimostrare che siamo in diretta? Cosa è successo ieri sera, tipo? Di solito sempre con le partite di calcio, però sì, ci sono state le nazionali. Cosa c'è stato? Ditemi qualcosa per dimostrare a questa gente che siamo in diretta. Aspetta, fammi andare su. Allora, intanto mettiamo la sigla, perché l'avete già sentita sorridere. È arrivata in studio e questa canzone l'ha messa di buon umore la dottoressa Stefania Andreoli.
Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi che devi scaldare il biberon, ti si ne frega.
Devi uscire di più, giocare di più fuori.
Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure.
Non l'ho fatto apposta, mamma.
Vedrai quando avrai tu dei figli.
Allora, in questo momento sulla home page del Corriere, non me la fa vedere, Corriere Sera, codice della strada, c'è il sì della camera, meno autovelox, auto più potenti ai neopatentati.
Non è proprio una notizia di primo pelo, mi sa che se ne parla da un po'.
Sì, però è oggi, è arrivato il sì. Allora aspetta, Musetti Alcaraz Show, ha vinto Alcaraz, però Musetti ha giocato molto bene, questo ci dimostra che siamo in diretta. Ma ha senso questa cosa, scusa Michele, meno autovelox, auto più potenti ai neopatentati? Non è un po' una minchiata?
Non sto ascoltando fino in fondo.
Vabbè, no, andiamo.
Stavo ancora pensando a qualcosa di grande.
Bella canzone.
Mamma mia.
Vorrei ricordare a tutti che la scritta che aveva 16 anni, adesso rimettetevi voi nei vostri 16 anni, pensate a cosa stavate facendo, pensate invece che Cesare stava scrivendo qualcosa di grande, così nella sua cameretta, con la sua tastierina, il piano. Come va Stefi, tutto
benissimo,
bene?
Benissimo,
tutto
bene? Ciao, buongiorno.
È stata una bella settimana?
Sì,
ti è passato il raffreddore?
Sì, mi è passato anche lo spleen, perché sai che tu mi avevi chiesto, ma che cosa fai? Ci rifletti? E ho capito.
Hai riflettuto?
Ho riflettuto, sono robe che non posso condividere a microfoni accesi, però lì ho avuto un insight e sono stata meglio.
Ok, quindi diciamo che non ridi più così.
No, per l'inolio. Aspetta.
Cioè, oggi la risata la riusciamo a concludere un po' meglio. Senti. No,
perché
noi ci teniamo.
È quello che mi succede quando a un certo punto provo
a smettere di ridere.
Allora chiudo la bocca e parte il naso.
Mai smettere di ridere. È come tentare di trattenerti quando stai mangiando qualcosa e ti viene da starnutire e dici no, metto le mani così e partono dei missili in mezzo alle dita dappertutto. Non devi mai trattenerti. Patrizia, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao Pat, come stai?
Bene, benissimo, grazie.
La Patrizia ha un... non lo chiamiamo problema, vero? La chiamiamo una curiosità.
No, no, esatto, non
è, è una curiosità, è una curiosità. Al figlio che è in Maurizio Rossato, è un poeta.
Che meraviglia.
Sì, quanti anni ha?
Quasi otto.
Sì.
E lui si scrive delle poesie molto intime, diciamo introspettive, però ci tiene sempre ad assicurarci prima di leggercele, mamma, papà, non riguardano me però questa poesia, quindi lui mette sempre le mani avanti e quindi noi non capiamo come gestire, diciamo, questa cosa, se andare ad approfondire, perché poi lui è un po' magari poi si risente se noi andiamo sul testo a chiedere il perché di alcune parole di altro, perché dice no, ma non riguardano me, io le scrivo ma non sono per me, e quindi diciamo finisce così. Però sono poesie abbastanza profonde, diciamo, per un bambino di 7 anni, almeno a mio avviso, del tipo, non so, il mio quaderno è pieno, il mio cuore è vuoto e qualcosa del genere, quindi insomma.
Come si chiama tuo figlio, Patrizia?
Giulio.
Allora,
Giulio.
A parte che Giulio potenzialmente è in corsa per battere Cesare Cremonini, che a 16 anni scriveva qualcosa di grande, ma lui a 8 scrive. Fatto anche la tara del fatto che ognuno pensa che i suoi figli siano dei geni, che siano profondissimi, così. No, anche mia figlia di 8 anni, non so se è una cosa che magari hanno cambiato qualcosa a scuola, cioè, li stimolano di più su questo punto di vista, scrive anche lei delle poesie che mi lasciano abbastanza affascinato per i temi che vanno a toccare, e la profondità è sempre una cosa di unione, amicizia, cose, cuori pieni, cuori vuoti, cioè sono le nuove generazioni che bagneranno il naso a Maurizio Rossato.
Allora, mi piace tutto moltissimo, credo, per quello che osservo guardandomi intorno, per la mia esperienza sia privata che professionale, che in realtà sia la Nina che il Giulio siano un po' due eccezioni, due bellissime eccezioni. Probabilmente potranno fare da capofila e tirarsi dietro qualcun altro, cioè questa rivoluzione del pensiero, delle relazioni, degli affetti non si sta compiendo adesso, però potrebbero essere delle sentinelle. Ma sono allineata con voi, cioè sicuramente qui c'è da registrare una certa specialità. Infatti, Pat, poi ti dico un paio di cose, dimmene prima una tu. Tuo figlio dimostra questa, diciamo, piccata propensione al talento, all'arte, all'essere magari mezzo metro avanti agli altri anche in altri ambiti della sua vita?
Diciamo lui tutti gli ambiti artistici, quindi lui disegna, pittura, scrive libri, adesso ha scritto 2 libri, lui, ovviamente libri di 10
no, no, i libri li scrivono anche le mie,
hanno già venduto più di quelli di Mauri,
sicuro,
tutte e due,
e ha scritto anche una canzone, no, diciamo che sì, dell'ambito artistico, nonostante in famiglia nessuno di noi sia assolutamente diciamo presente in quell'ambito lì, anzi lui sì, ha questa spiccata propensione verso l'arte in generale.
Mi era parso sentendo di parlare, perché in effetti, per quanto sia un po' una battaglia mia ideale, secondo me ce l'hai descritto talmente bene tuo figlio, senza arroganza, senza tracotanza, senza vendercelo come il migliore del paese, che si capiva che stavi proprio parlando di lui e non di una tua proiezione su di lui per provare un po' a capire. E secondo me potrebbe essere la sua attitudine per la quale è al mondo, e magari un giorno farne un hobby, un mestiere, e in qualche modo essere perfettamente coerente con la sua specialità, con il suo gusto, con il suo essere capace di stare con le parole, metterle su carta e magari dare anche voce ai pensieri. Sai perché te lo dico? Perché quando lui ti dice mamma, papà, ve le faccio leggere ma non pensate che parlino di me, io non so quanto ne sia consapevole. Secondo me, se a 8 anni potrebbe essendo così intelligente sapere che in qualche modo vi sta dicendo una cosa ma ne pensa un'altra, che in psicologia si chiama proiezione, cioè tutta la psicanalisi dell'arte e della letteratura si fonda sul fatto che di fatto l'artista, il romanziere, il poeta, quando scrive, quando opera, scrive di sé, parla di sé. Non possiamo mai mettere fuori di noi qualcosa che dentro non abbiamo, no? Ed è anche il principio dei famosi test proiettivi, cioè quelli nei quali si chiede di proiettare sul foglio, attraverso i disegni per esempio, il mondo interiore che poi viene letto, simboleggiato. Secondo me Giulio è lì che mi si è accesa la lampadina, dimostra la sua spiccatissima intelligenza, perché invece al contrario credo che a un certo livello lui sappia che sta parlando del suo cuore vuoto versus il suo quaderno pieno, che se vuoi potrebbe anche solo, scusa se mi permetto ma io amo molto la letteratura e la poesia, potrebbe significare che il quaderno è pieno delle parole di cui svuota e si alleggerisce il cuore, quindi non vuoto inteso come un vuoto depressivo, perché al contrario mi sembra un bambino molto vivo, ma un cuore che trasferisce su carta magari alcune sensazioni, alcune emozioni che dentro sarebbero troppo gravose. E vi dice, non sto parlando di me, e ha ragione, perché l'arte non si giustifica. La poesia si spiega da sé, mentre voi volete andare lì a fare l'esegesi, la parafrasi.
Come quando ti volevano spiegare Dante cosa voleva dire, ma cosa ne sai di cosa voleva dire Dante?
Quindi devo dirti che secondo me in casa avete proprio un figo, prendetelo per quello che è e non puntualizzate troppo, perché rischia un po' di banalizzare invece la sua giovane produzione.
Pensa se diventa il più grande poeta del nuovo millennio.
Sì.
Cioè, le probabilità, sono tante quanto che diventi un serial killer, cioè nel senso sono due estremi.
Infatti questa è la mia preoccupazione.
Sono due estremi lunghi, però pensa che bello sei in casa.
No, mi piace dirti una cosa che forse si allarga di più, magari non tutti abbiamo il figlio poeta, però non avere mai paura di chi ha le parole. Io penso che il vero lusso, la vera ricchezza, il vero... ti dico talento, ma perché non trovo una parola che in questo momento mi faccia più contenta, stia nell'avere le parole, nel dire le cose, perché chi ha le parole può rinunciare ai fatti e poi agisce solo dopo averci pensato, invece chi non ha le parole è molto più impulsivo, spesso è anche molto più violento. Tolstoi diceva la violenza è sempre un'assenza di vocabolario.
Sì, sì, sì.
Se Giulio di parole ne ha, anche magari un giorno per dire dell'aggressività, vedrai che la possibilità che diventi un serial killer si abbassa.
Patrizia, ti mandiamo un abbraccio.
Grazie.
Che bello che
Sono, stavi dicendo?
Ah no. Sì, sì.
Ci ha dato una mazzata a tutti parlando di come si parla, come non si parla. Dice no, a me mi mettono un nervoso quelli che chiamano i genitori ma e pa. E io, te, Walter, Mauri. E noi li chiamiamo. Io ce li ho addirittura salvati in rubrica ma e pa. Come li chiami tu? Oh, madre! Padre! Posso conferire con voi? Come parli tu con i tuoi genitori? Ma e pa! No, è sbagliato, brutto. Boh, no, vabbè. Allora, buongiorno, vorrei sapere per favore. Due robe veloci prima di andare in pubblicità. Vorrei sapere per favore dalla dottoressa se a mia figlia di 3 anni e mezzo, nel caso lo chiedesse, posso dire chiaramente che la nostra gattina, Pruder, si chiama la gattina, è morta o devo inventarmi qualcosa? Grazie, Stefano.
No, la verità.
Ci si dice la verità.
Nel caso lo chiedesse, cosa significa che non viveva in casa? Chi lo sa, magari se viveva in cortile.
No, probabilmente la bambina di 3 anni e mezzo in questo momento si sta comportando come una bambina di 3 anni e mezzo, quindi non chiede dove è finita la gattina Pruder.
Perché non le importa.
Non le importa, però dice nel caso. Allora, secondo me, Stefano, nel caso in cui ti chieda come sta la gattina Pruder, prova a rispondergli così.
È morto.
Basta, e vedrai che. Buongiorno a tutti per la dottoressa Andreoli. Ho visto sul registro che mio figlio, prima media, oggi ha preso una nota per aver preso a parolacce un compagno di classe.
Usti.
Io molto arrabbiata. Come gestisco? Ma menalo.
Ma come no? Vorrei saperne di più, cioè in assoluto non è un bel racconto, però quali parolacce, per quale motivo, gli astanti come hanno reagito, perché sai, soprattutto l'adolescenza e la preadolescenza si prestano a dire una cosa che fuori onda diceva il Walter settimana scorsa e gli era piaciuta, è molto vera, non è geniale, però ci sono delle cose che magari in certe circostanze con i figli dagli 12 anni in più in su sono sicuramente sbagliate, che fatte con un altro tipo di figlio, in un altro contesto, in un'altra famiglia, diventano magicamente giuste. Cioè, mentre quando i bambini sono piccoli ci sono maggiori punti fermi e certe cose sì e certe altre no, quando il figlio diventa grande la complessità dipende dal fatto che il manuale può darti un'indicazione, ma magari in quella circostanza la cosa formalmente sbagliata si rivela preziosa, quindi qui servono decisamente più dettagli, non so se ce li può dare.
Ti capita mai che le parolacce diventino un pezzo di un tema, quando parli con le tue figlie, di un pezzo di un racconto, dove eventualmente il loro ripeterle diventa semplicemente cronaca? Cioè, gli stai chiedendo cos'è successo, così, ma cosa ha detto, cos'è stato detto, eccetera, eccetera. Le mie figlie che non vogliono dire, cioè non vogliono dire parolacce, quantomeno in nostra presenza, secondo me, poi soprattutto la più grande a scuola qualcosina dirà, mi fa molto ridere come elenca le parolacce senza dirle. Tipo,
cioè?
ma quindi Nina, che cos'è stato detto? Ha detto, ma non sono io, eh. Sì, Nina, ho capito, non sei tu, però cosa... Str... Co... Figlio di... Pezzo di... Imbecì... Tutte le parole accorciate così perché si vergognano a dirle piene.
No, noi no, noi
sei una
abbiamo sdoganato le parolacce nelle canzoni a squarciagola, si urlano godendosele. Poi in realtà le mie figlie su questo sono un po' sbirre. Cioè io e Cristiano diciamo moltissime parolacce. A me il turpiloquio piace, devo dirti la verità.
Però
hanno molto ben chiaro che io lo faccio perché sono grande, a loro non è concesso. Agnese inizia a dirle e anche lì non lo so, ma lo intuisco, ma capisco che se la goda con i suoi amici e non le porta in casa, anche perché in casa non sarebbero ben accette con noi a quest'età. E quindi in realtà mi hanno messo una multa, cioè da noi
certo.
Questa roba è piuttosto sancita, un euro per ogni parolaccia.
Anch'io con 5 euro per le bestemmie che dice solo Ludovica.
Io non bestemmio.
No, non è vero.
Per
non
fortuna,
se
no,
non le dice neanche lei. No, però questa mattina, stasera viene Darcen D'Amico in puntata. Noi questa mattina eravamo in ascensore che stavamo per andare a scuola e c'era Olivia, appassionatissima di Darcen D'Amico, la più piccola, era lì che cantava tra sé, guardandosi allo specchio, faceva c'è chi mi chiama figlio di. E poi, siccome c'ero io, fa figlio di. E guarda verso l'alto come il gattino della Barilla. C'è chi mi chiama figlio di. Si è bloccata così.
La faccia, ti ricordi la sigla di Bim Bum Bam nella versione con gli indigeni?
Cioè Wanatan Dimensione Avventura,
sì.
certo, quella faccia lì che guardi un po' il cielo per vedere se arriva una maledizione dall'alto. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma ritorniamo tra poco con la dottoressa Stefania Andreoli su Radio DJ.
E chi è questo Catalan?
Beh, stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato.
Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito?
Magari non esiste Catalan.
O è più grande di quanto crediamo noi.
Radio DJ.
Still ain't over you yet. Do you ever wonder about me? When I say that you're lonely, I've been thinking about your body. I remember when you were
ma io, la dottoressa Andreoli e Walter stavamo progettando la rivoluzione.
Cambiando il mondo.
Un disegno di legge già con i punti fatti, così stavamo iniziando proprio a pensare a come cambiare il mondo. Chi era questa qua? Mauri, Blas Madonna?
Sì.
Molto bene, molto bene. Francesca?
Sì,
ti
ciao.
Ti senti anche tu una Blas Madonna?
Sì, tantissimo in questo momento.
Non ho idea di quali siano le caratteristiche per sentirsi una blessed Madonna, però mi dà un'idea di qualcosa di gioioso. È blessed?
Assolutamente.
È benedetta,
sì.
È Madonna, quindi comunque non sta male.
Esatto,
Bene, bene. Allora, Francesca, mamma di 2 bambini, 1 anno e mezzo e 1 di 5, e vuoi sapere?
Sì. E voglio sapere perché, come gestire questa voglia di educare tutti quelli che sono nel mondo. Nel senso che...
Ah, quindi non solo i tuoi bambini, tu vuoi proprio evangelizzare.
Bravo, allora, un'educazione globale.
Sì.
Allora, molto brevemente, mi rendo conto che la mia gestione della rabbia nei confronti della maleducazione, nei confronti di alcune cose che io ritengo ingiustizie, mi fanno salire un vomito di parole e ovviamente una reazione che non è educativa neanche da mamma, ecco. Nel senso che poi succede che cretino, non metti la freccia, piuttosto che...
Dici cretino, esatto,
con mia mamma e mia figlia che mi chiede: ma cosa hai fatto? E io allora glielo spiego: sì, perché doveva mettere la freccia per girare, perché io se no devo inchiodare, poi voi andate a sbattere contro il sedile davanti, e quindi è tutto un... anche lei ovviamente inizia a dire deficiente, e così anche a caso, perché non sempre riesce a capire poi effettivamente quale sia l'errore dell'altro. E quindi ci sono state,
perché
ad esempio...
sono piccolini.
Sì, esatto, solo che poi ovviamente conciliare questa mia necessità, ecco, di dire agli altri quello che non va. Io non capisco quando mi dicono, tante persone dicono: ma se è più il fegato amaro che ti fa venire tu, che non poi effettivamente quello che va a incidere sulla vita dell'altro che stai correggendo.
Ah, certo.
No? E quindi solo che io dico: ma quindi bisogna abbassare la testa, stare zitti e fare finta che mi vadano bene le cose così come sono?
Allora, mi interessa tutto moltissimo, Francesca. Forse questa è una di quelle circostanze nelle quali temo che non ti sarò molto d'aiuto, ma per una ragione nobile. Cioè, quello che mi porti mi risuona tantissimo. Mi sento così tangente a quello che riferisci, che in qualche modo forse non l'ho ancora elaborato nemmeno su di me e non posso essere di grande contributo per te.
Okay.
Io sono uguale. Cioè, rispetto alla giustezza più che la giustizia, la regolatezza, il mantenimento dei codici, certe formalità, io sono abbastanza una iena. In macchina non è piacevolissimo stare in auto con me, e anch'io faccio, le mie ormai sono grandi, 9 e 12, però le scene che mi riferisci le hanno viste anche loro. Secondo me quello che dobbiamo tenere presente, almeno per come ho fatto io, me la sono gestita così, lo raccontavo anche prima quando parlavamo di parolacce, in qualche modo la regola è che non si dovrebbe mai insultare nessuno. Dopodiché, sai, una cosa l'ideale, un'altra è la vita vera.
Esatto.
Però lo faccio io perché guido, perché sono grande. In bocca invece a un bambino di 5 anni, deficiente, farei passare il messaggio che non può essere approvato, perché chiaramente il valore di una parolaccia in bocca a un 5enne e in bocca a un adulto è diverso. Senza che tu ti metti a spiegarglielo, perché magari complichi solo la loro vita, passa piuttosto il messaggio, a proposito di regole, che ci sono delle cose che gli adulti fanno, che a volte sono sbagliate, ma le fanno da adulti, quindi poi possono gestirle. I bambini non devono farle, senza se e senza ma, proprio perché sono sbagliate, e l'adulto è lì a spiegare che cosa sarebbe meglio o meno bene fare. Quindi, secondo me, puoi cominciare a partire dal fatto che ti mantieni passionaria sulle cose che per te sono importanti, perché io le trovo profondamente educative. In realtà, anche in questo tuo piccolo cambi il mondo e trasferisci dei valori ai tuoi figli. Attenta a non fare il giro e a non diventare quella che poi passa dalla parte del torto, perché però diventi offensiva verso gli altri. E allora su quello ti devi invece autosanzionare e dire: qui sbaglio anch'io, ma sbaglio da adulto, quindi il permesso lo chiedo solo a me stessa. A te, deficiente, non lo puoi dire.
Ok, però posso dire, guarda, magari la prossima volta non superarmi da destra perché è pericoloso, ad esempio, urlandoglielo dal finestrino.
Allora,
magari
facciamo che quando sei da sola ti sfoghi e ti diverti.
Ok.
Quando sei in macchina con loro, in effetti, se vuoi mantenere questo livello di qualità, far vedere uno spettacolo nel quale dai in escandescenze invalida i tuoi buoni propositi.
Okay.
C'è anche sempre la possibilità, Francesca, che tu fossi a metà tra le due carreggiate e non sapessi. Comunque, no, non voglio. No, scherzi a parte. Quante possibilità ci sono, secondo te, di utopia? Francesca ha sempre ragione. Ok, Francesca, quando educa non è mai semplicemente un suo punto di vista, non è mai una cosa dove magari lei sbaglia tanto quanto l'altro, è, Francesca ha sempre ragione.
Oggettiva.
Oggettiva. Quante possibilità ci sono che, pur con la ragione con l'oggettività della ragione, Francesca possa cambiare il modo di fare o la testa di qualcuno che sta sbagliando? Io più vado avanti, più penso che il numero vada sempre più nella direzione dello zero che nel 100.000.
So di cosa parli, mi rendo conto che i tempi siano grami, però ti salvo un pezzettino che a me, sia come Stefania, come persona, sia come dottoressa Andreoli, quindi rispetto ai principi ai quali rispondo nel mio mestiere, non sembra così irrilevante. Cioè, comunque che non si smetta di segnare con una X ben visibile dove stia il discrimine. Poi magari l'altro non si adeguerà, continuerà a trasgredirlo, farà quello che diavolo vuole, però se perdiamo anche i punti di riferimento, allora perdiamo tutto. Mi viene in mente, penso che fosse Se niente importa di Safran Foer, non so se lo conoscete, l'avete letto, vabbè, vengo al dunque. A un certo punto lui racconta la storia di sua nonna, ebrea polacca se non sbaglio, deportata dai nazisti. A un certo punto nel corso della guerra, nel mezzo di un bosco, viene accolta in una casa dove le si offre della carne, non mangia da giorni, è carne di maiale, ne va della sua sopravvivenza. Lei rifiuta quel cibo che per la sua religione non può mangiare e la risposta è: se niente importa, non c'è niente da salvare. Allora, questo è molto alto, riportandolo al semaforo giallo, però mi sembra che, tutto sommato, se non ci manteniamo saldi nel segnalare il principio, poi l'altro farà quello che risponde alla sua responsabilità, siamo veramente sulla via spianata per l'estinzione. A me basta quello, nel mio piccolo.
Francesca, ti mandiamo un abbraccio.
Grazie, ciao. Grazie mille.
Ciao,
grazie,
ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Dicevamo prima, è l'anniversario, pensa che bella puntata hai beccato, qualcosa di grande dei Luna Pop e poi è l'anniversario oggi anche di forse una delle canzoni insomma più famose dei Take That, Back for Good su Radio DJ.
I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back.
Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
I want you back, want you back.
I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story.
No, no,
it wasn't good.
No, no.
But in a corner of my mind, celebrated glory,
but that was not to be.
In the twist of separation, you excelled in being free. Can't you find,
can't you find
a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back.
See, I want you back. Sing it, you'll be right and understood.
Want you back, want you back.
I want
Mauri, I guess now it's time. That you came back for good, Mauri. Come back for good, Mauri.
Sai come ti rispondo?
I miss you. Oh, ci hanno mandato un ascoltatore, ci ha mandato una canzone che possiamo usare come jingle dei Papa Roach. Dei Papa Roach. Quindi tu che ce l'hai mandata, sai che l'abbiamo presa in carico. Mamma mia, come difendi il tuo territorio! Ma sì, prendi le contaminazioni che arrivano da fuori. Durante anche questa canzone abbiamo buttato giù altri due punti. Non ve li possiamo ancora dire perché vanno affinati bene, ma siamo siamo pronti, eh?
Noi siamo un po' più pronti noi del mondo là fuori.
Sì,
però.
Siamo prontissimi. Ciao a tutti, nipote di 16 anni, quasi 17, che non ha preso bene la separazione dei genitori. Sembra avercela con tutti, anche con me che sono la zia e non ho mai preso le parti di nessuno. Come aiutarla?
Allora, questa è una domanda che mi richiama a quella di prima. Allora, in assoluto, anche qui, sai, l'optimum versus il reale. Gli adolescenti sono, in teoria, i figli candidati più adatti a far fronte alla separazione dei genitori. Perché? Perché il contratto che hanno stipulato con la vita prevede che siano in un'età evolutiva nella quale ogni occasione che possono cogliere al volo per avercela con i genitori è assolutamente la benvenuta.
Sì. Però è anche vero che sono quasi a scadenza di contratto.
Vero.
Cioè li becchi in un momento in cui sono i più vicini a farsene un po' una ragione, perché la loro vita sta prendendo quasi una direzione diversa da quella dei genitori, no?
Questo un pochino più ai nostri tempi che non attualmente. L'adolescenza è un pochino più interminabile e può metterli di fronte a delle sfide che non sono ancora in grado di affrontare. Allora, sproloquio, lo dichiaro, va bene. Vorrei saperne molto di più. Mi viene in mente intanto che potrebbe essere una figlia unica e quindi con la fatica di non potersi spalleggiare o far spalleggiare da fratelli o sorelle. Faccio delle fantasie sulla ragione della separazione, che potrebbe essere magari particolarmente indigesta.
Io traumatica, sì.
Mi chiedo come le sia stato proposto, raccontato, quanto si siano rispettati i suoi 17 anni, cioè il fatto di essere in effetti una figlia grande, quanto possa essere stata coinvolta nell'evoluzione dei cambiamenti, dei suoi equilibri, e quanto questa rabbia sia davvero legata alla separazione. Cioè un buon diciassettenne, signori, è un diciassettenne arrabbiato, quindi chissà se non ci stia mettendo dentro, nel pretesto della separazione, tutto un suo mondo emotivo, affettivo un po' disordinato. E da zia, io intanto mi sembra di capire che sia una ragazza, la porterei un po' con me, le farei fare delle esperienze, la terrei vicino, cioè parlerei di tutt'altro.
Da come è scritta, volevo chiedere questa cosa, da come è scritto questo messaggio mi pare di capire, anche qui sproloquio perché poi non sappiamo bene le cose come stanno, che sia una zia di quelle abbastanza presenti,
smart,
abbastanza inclusa nella famiglia, cioè una zia con cui questa ragazza ha un rapporto. Può essere che ce l'abbia anche con lei, lei dice, nonostante io non abbia mai preso le parti di nessuno, che ce l'abbia con lei proprio perché lei non ha mai preso le parti di nessuno.
Gli adolescenti odiano questa roba
l'ignavia,
qua. Sì, e hanno ragione, pretendono schieramenti.
Esatto, ce l'ha con te perché magari sei stata lì un po' nel mezzo e non l'hai aiutata a capire, a metabolizzare.
Bravissima,
a guidarla.
Non l'avevo colta. Mentre con i piccoli è importante fare fronte comune perché bisogna dare loro rassicurazioni, il figlio adolescente pretende che piuttosto ci si metta di taglio rispetto al resto della famiglia, all'altro genitore, ma si affermi il proprio sé, la propria identità e il proprio sistema di credenze. Perché? Perché è imitando o vedendo la testimonianza di quella roba lì che a loro volta diventano grandi. Ma se noi adulti in effetti non incarniamo una presa di posizione, diamo l'idea che non ci sia un domani ad aspettarli dove possano dire la loro. E in questo caso, guarda, ecco, bravo, grazie, mi dai l'occasione, psicanaliticamente, chissà se tutta la rabbia di questa ragazza non parli al posto di tutti gli altri, che invece stanno tacendo, facendo, come dici tu, gli ignavi.
Collega, è stato un piacere averti qui con noi. Ci rivediamo mercoledì prossimo. Ah no, mercoledì prossimo siamo in vacanza tutti. Sì, giusto. Settimana di Pasqua. Abbiamo fatto un rompete le righe generale. Torniamo la settimana dopo. Quindi
ma
torniamo.
Io non lo sapevo.
8? No, il 10. Il 10 aprile torniamo con te. Cioè, noi torniamo l'8 con te il 10 aprile.
E non è settimana prossima?
No, è fra due.
E io sono di scalcola, poi me lo scrivi.
Sì. Okay, le settimane hanno 7 giorni, 7 fa 14. Se fai il calcolo qua al mese, poi 7 giorni a novembre, con aprile, giugno, settembre, quindi questo è una 31. Se fai il calcolo arriviamo a 10 secchi. No, fidati così.
Cioè il 3 non vengo?
No.
Ma io non lo sapevo. Dove vado?
Prenditi del tempo per te. Grazie mille alla dottoressa Stefania Andreoli. Vi mettiamo l'ultimo disco di oggi e poi salutiamo tutti quanti.
Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure così. Mi sembra sempre di arrivare al punto, alla scena clou. Ed è successo ancora. Sentivo musica anche se non c'era. Ed eri bella lì di fronte a me. Tutte le luci puntate su di te. Ti ho stretta forte mentre mi dicevi che non mi capivi. Sospesi insieme sul filo sottile di queste paure. Ti ho stretta per non lasciarti cadere. Ti ho stretta forte perché poi si muore. Ti ho stretta forte per farti capire che cos'è il mio amore. Io non lo so, non lo conosco. Una creatura che si è persa nel bosco. Un enigma, la sua risposta. Il desiderio che diventa rivolta. Un sole caldo che ti scalda le ossa. Una scossa, questa musica. Ti ho stretta forte mentre mi dicevi che non mi capivi. Insieme sul filo sottile di queste paure. Ti ho stretta per non lasciarti cadere. Ti ho stretta forte perché poi si muore. Ti ho stretta forte per farti capire che cos'è il mio amore. Ti ho stretta forte mentre mi dicevi
che non mi capivi. Che bravo Cosmo. Allora, abbiamo fatto i calcoli, è giusto, la settimana prossima sì. Non ci vediamo perché siamo in vacanza. Qualcuno dice, è il punto del campionato della Fosca? Dovrete cercare di capire questo matto gioco del calcio sì. Solo per lunedì prossimo senza l'aiuto della Fosca che vi spiega i colori delle maglie, le sostituzioni,
le cose importanti,
chi sta in panchina, se arrivano già mangiati, se devono mangiare, se i vestiti ce li hanno già sotto, se fanno la doccia lì o no. Cioè, provate ad arrivarci per conto vostro. Mi rendo conto che sia un po' alto.
Beh, sì, è un po' altino.
Anche la dottoressa oggi ha detto di una cosa un po' alto.
Un po' altina.
Ha fatto la citazione di un libro che mi usciva il sangue dal naso.
Safran Fur.
Però ha lasciato qui un profumo buonissimo.
Dov'è?
Qui.
Io non sento niente.
Qui intorno a questo microfono.
Ed è Andrea lì. Allora ragazzi, mi sono andato un po' in confusione. Questa cosa di fare i calcoli a due settimane mi ha mandato in confusione. Non so neanche più che giorno è oggi. Oggi cos'è? Ah, è mercoledì, il giorno in cui a stasera c'è Cattelan. Ci sono Gigi Buffon, Gigi Eros e Dargen D'Amico.
Bravo.
Io ho delle aspettative su questa puntata incredibili. Se no domani torniamo qua su Radio DJ da mezzogiorno a luna come al solito con Cattelan. Ciao. Anche oggi, vedi, non sai.